Benvenuti e bentornati ad Italia Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato ai San Francisco 49ers, nato dal gruppo Facebook 49ers Italia Fans Club, luogo di incontro e discussione da oltre 10 anni della Niner Nation tricolore. Cominciamo questa 17ª puntata, prima della seconda stagione, con un saluto e un ringraziamento a The Cutting Cage, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano, in italiano. Il contenitore che ospita noi e tanti podcast su Football NFL, NCAA, Fantasy e altri sport made in USA. Vi ricordo che questo e tutti i podcast di The Cutting Cage li potete trovare sul sito di riferimento, su tutte le piattaforme di podcast, compresi Apple e Google Podcast, Spreaker, Spotify, TuneIn e anche Fortune, per ascoltarci tramite Alexa con l'omonima skill. Oggi insieme a me, Marocchino Enzo, saremo in compagnia di Gianluca Esposito, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti.
E Gianluigi Piscitelli, benvenuto anche a te e bentrovati tutti due.
Grazie Enzo, ciao Gianluca, ciao a tutti.
Ciao Igi e buona seconda stagione di podcast a tutti voi.
Yeah!
Facendo un piccolo riassunto delle puntate precedenti, dall'ultima volta che ci siamo andati in onda, si è passati attraverso una pre-season che ha decretato un saldo di 3 vittorie e una sconfitta, ma quello che più importa è stata una scrematura per arrivare a un roster composto da 53 elementi nell'ultima settimana di agosto. Tanti tagli aspettati e qualcuno più a sorpresa. Ma più importante a mio avviso è la battaglia per aggiudicarsi il posto di backup QB vinto da Mullens, probabilmente di peso anche da ciò che di buono ha dimostrato e fatto vedere in campo nella seconda metà della scorsa stagione. Dopo questo dettaglio non di poco conto, come la formazione del roster, domenica 8 settembre si è cominciato a fare sul serio, con la prima settimana di gioco che ha inaugurato la stagione numero 100 della NFL, la quale porterà al 54esimo Super Bowl il 2 febbraio 2020 all'Hard Rock Stadium di Miami. Per San Francisco, trasferta a Tampa Bay in Florida, dove portiamo a casa la prima vittoria stagionale. Prestazione tra luci e ombre, di cui proviamo a dare alcune letture e alcuni spunti. Cominciamo a parlare della partita di Tampa prima, per poi approfondire un po' col roster nella seconda parte, prima di vedere cosa ci aspetta nelle prossime settimane. Chi vuole cominciare di bello a dire qualcosa?
Via, parto io, Igi.
Sì, vai.
Ma allora, analizzando la partita di domenica, innanzitutto bisogna essere contenti, si parte 1-0 ed era un po' di tempo che, insomma, magari non tantissimi anni, perché i Niners, mi ricordo anche delle belle partite con i Rams inaugurali qualche anno fa, non siamo proprio digiuni da vincere l'open game, però io sono bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo, della partita. È stata una partita modesta, se dobbiamo definirla in senso assoluto, secondo me, fra due squadre che hanno molto da lavorare. Una partita piena di penalità, una partita abbastanza spezzettata, una partita anche con tanti errori, però ci sono stati degli sprazzi, cioè i Niners hanno secondo me fatto vedere un qualcosa in più rispetto ai Tampa Bay Buccaneers come organizzazione e in difesa. Siamo stati un po' agevolati dai tanti errori dell'attacco di Tampa Bay, secondo me, e soprattutto nei due grossi pick six che hanno poi alla fine deciso la partita. James Wilson ne ha combinate di cotte e di crude, i nostri ragazzi sono stati bravi a approfittarne. E una prova, secondo me, sufficiente della nostra difesa, che può far meglio, e una prova invece non del tutto sufficiente dell'attacco, che è ancora, secondo me, imballato. Si cerca molto Kittle, si forzano spesso le giocate, Garoppolo alterna buone cose a cose poco lucide, e anche la linea ha portato bene il QB magari, ma abbiamo sofferto un po' sulle corse. Io mi aspettavo di fare meglio sulle corse, non siamo mai riusciti a stare troppo in campo, ci siamo affidati a soluzioni del nostro coach, molti screen, molte situazioni estremamente, si vede, provate e riprovate, però con interpreti insomma che lasciano ancora secondo me un po' a desiderare. Il nostro parco wide receiver lascia ancora perplessi, purtroppo non abbiamo tanti playmaker secondo me di livello in attacco per il momento. Questa è una prima analisi, diciamo, alla grossa. Parliamone insieme.
Io sì, sono abbastanza d'accordo con te. La partita è stata, come hai detto, mediocre. Io Tampa Bay, devo dire la verità, non è una squadra che conosco, che l'anno scorso ho visto. Sicuramente in attacco sono belli scarsi, a parte l'individualità assoluta che hanno nel ricevitore Evans, l'altro ricevitore Godwin, che pure non è malvagio, però insomma, Winston è un quarterback che insomma se continua così quest'anno, chi lo sa l'anno prossimo che se ne farà. La nostra difesa è stata discreta, è stata mediocre nel momento, secondo me, in cui si poteva decidere la partita, perché si sono fatti correre in faccia e non al centro erano insomma Jones e il loro running back a corso per tantissime yards. Insomma, sembrava in grado di chiudere ogni volta che toccava la palla il primo down, e correndo al centro, quindi manco a dire creavano qualcosa di particolarmente innovativo. Poi per grazia di Dio si sono fermati, una volta li abbiamo fermati sul quarto down un'altra volta abbiamo avuto un paio di buone giocate, le abbiamo costretti a field goal credo negli ultimi 5 minuti, quando una segnatura le avrebbe potuti portare davanti.
C'è stata una bellissima giocata di Tarvarius Moore.
Sì, che però si è mangiato 6 punti, perché se avesse tenuto quella palla che era il quarto down, esatto, in quella sequenza, se ti ricordi, loro avevano quel drive lì, non vorrei ricordare male, c'è stata la peggiore chiamata difensiva che io abbia mai visto, quando Sale ha lasciato 4 a rushare per modo di dire, e poi la difesa seduta sul primo down, screen, 4 bloccatori, placcaggio mancato se non ricordo male di Tarvarius Moore, e hanno chiuso il terzo 17.
No, il terzo 17 Igi penso che l'abbiano chiuso nel primo tempo, sì. Sai?
Ah, forse sì. Beh, comunque
è stata una cosa agghiacciante.
Ah no, infatti hai ragione, perché invece, scusami, in quel drive lì loro hanno forse hanno avuto un touchdown o anche 2 annullati per penalità. Hanno, esatto, giocato terzo e lungo. Sul terzo e lungo hanno fatto un lancettino centrale per avvicinarsi con poche velleità di chiudere il primo down, ma quel giocatore che ha ricevuto, che credo fosse un tight end, ha rotto un placcaggio e mezzo, e quindi è arrivato abbastanza vicino all'end zone. Era un quarto e 4, quarto e 5, che non hanno giocato alla mano. Penalità sul quarto down, hanno giocato il quarto alla mano. E poi lì la giocata ottima di Moore, che però io il bicchiere in questi casi lo guardo mezzo pieno, perché mezzo vuoto, perché dopo che ti lasci cadere dalle mani un pallone intercettabile, poi ti succede sempre qualcosa di sbagliato, di negativo. E Moore, se l'avesse tenuto, avrebbe segnato. La partita finiva prima.
Sì, c'è stato nel primo tempo, ci sono stati 4 touchdown chiamati indietro, anche questa è una particolarità di questa partita, 2 per loro, 2 per noi. Le loro penalità sono state abbastanza veniali e quindi questo ci fa capire che bastava una zebra un po' meno attenta o un po' meno fiscale e avevamo preso 2 touchdown, entrambi con giocate sul tight end, entrambi con il quarterback che era stato costretto a fare scramble fuori dalla tasca e a fare lanci affrettati, e la nostra secondaria si è fatta trovare assolutamente impreparata in entrambi i casi, e solo per fortuna non abbiamo preso touchdown. Quindi questo per dire, a livello di attenzione, la nostra difesa deve e può molto migliorare. Andando ad analizzare i singoli reparti, quest'anno abbiamo una difesa diciamo che parte con DJ Jones al centro, che affianca Buckner, e poi Armstead e Di Ford defensive end, e poi nelle situazioni di secondo e terzo down DJ Jones esce e diciamo più di altri viene schierato Nick Bosa a fare il defensive end con Armstead e Buckner al centro. Però abbiamo molta profondità in linea, ruotano tantissimo perché hanno giocato tantissimi snap sia DJ Jones che il ragazzo tutta quelli di Sheldon Day, oltre Solomon Thomas. Ho letto che Solomon Thomas è stato l'ottavo defensive end come numero di snap nella partita, quindi questo ci fa capire un po' la fine che sta facendo la nostra terza scelta assoluta di 2 anni fa e un po' la profondità che abbiamo in linea, dove obiettivamente siamo molto profondi e speriamo anche più efficaci. I linebacker erano partiti molto bene, Sean Alexander era partito alla grande, peccato l'espulsione per quel fallo molto veniale, molto però pericoloso. Gli arbitri sono stati fiscali, l'hanno buttato fuori a metà del primo quarto. Lui era partito molto bene. Sono rimasti Greenlow e Warner con il 53 in Zoya, che sta facendo benissimo sia negli special team che in pre-season. E in 3 hanno retto la baracca, diciamo così. Dietro Sherman e Witherspoon hanno fatto un pick six a testa, anche se secondo me, pur non avendo clienti molto semplici, però non si sono dimostrati infallibili, soprattutto Sherman l'ho visto un po' appannato, e Moore secondo me si è comunque dimostrato migliore di Jimmy Ward. Io continuerei a puntare su di lui, e Tart ha fatto la sua partita senza infamia e senza lode, ma a me Tart anche lui non è che mi abbia mai dato sicurezze assolute. Questo per la difesa. Quindi abbiamo vinto, però Tampa a metà del quarto quarto si è arrivata a bussare alla porta, se entravano andavano in vantaggio e i Niners non erano stati in grado di mantenere un vantaggio abbastanza confortevole. Per non parlare poi dell'assurdo pick six di Jimmy Garoppolo all'inizio, alla fine del primo quarto, che è identico al pick six che ha sparato a Minnesota nell'Open l'anno scorso, non so se ve lo ricordate. Lancio forzato in sideline, questa volta a sinistra, l'altro anno a destra, con il cornerback che lo legge 20 minuti prima e anticipa di netto e va indisturbato in end zone. Lui tende a fare questa giocata e i risultati sono disastrosi. C'è da dire che ha fatto un bellissimo drive, quello che ha portato al touchdown nel primo tempo, abbiamo fatto delle belle cose, dei bei lanci, e quindi speriamo che riuscire a trovare un po' di continuità, però insomma c'è tanta strada da fare, tante penalità, tante palle perse, Deebo Samuel che si fa scappare una palla su uno screen e perdiamo il pallone, insomma anche loro hanno fatto tanti errori, i nostri intercetti sono tutti errori loro, 2 del quarterback, 1 del tight end, del Howard, che non è riuscito a trattenere una palla ricevibilissima e l'ha messa nelle mani di Anzoia. Quindi insomma, partita modesta, alla fine l'abbiamo vinta noi, bene così.
Sì, sì. Anche è vero che Deebo Samuel, un rookie, prima partita di stagione regolare, un errore concesso.
No, ma per carità, io penso che tipo Samuel sia il nostro miglior ricevitore, quindi
infatti ha svettato tra gli altri.
Beh, ha giocato questo secondo me ha giocato come numero di snap, ma anche come situazioni, come il ricevitore numero uno della squadra.
Ha giocato più snap di tutti fra i wide receiver. Pettis solo due, e Dibbo Samuel mi sembra il 70%, quindi 75% in campo, quindi insomma ha giocato come ricevitore numero uno, sì. Lui e poi Goodwin e James sono stati i nostri tre ricevitori più impiegati. Quindi c'è da capire un po' cosa sarà di Pettis, se è stata una partita un po' così.
No, aveva un problemino fisico Pettis, credo che abbia detto Shannon, però sai, lo ha punzecchiato tutta la pre-season, e poi c'ha questo mezzo infortunio che non si capisce da dove è uscito e gioca solo due snap.
È un po' da indagare la cosa, guarderemo domenica prossima se è un trend che si ripeterà, però sta di fatto che noi continuiamo a cercare il buon Kittle. È il nostro playmaker, sì, sì, numero uno, e spesso però forziamo anche tanto le giocate,
anche piuttosto telefonato fare. Ormai la cosa, perché su un terzo down noi andiamo sempre su Kittle,
e molto spesso facciamo questi screen per gli wide receiver.
Ha rotto con gli screen, devo dire la verità,
sì, compreso un terzo 19, qualcosa del genere, che veramente il non senso.
Samuel ha perso la palla, era un terzo e lungo, ne ha giocati due di seguito.
Sì, sì, esatto, e giocavamo contro una squadra che obiettivamente dietro è abbastanza faraginosa, aveva Devin White, il middle linebacker scelto al draft, che aveva la febbre, infatti io l'ho guardato molto attentamente, anche perché ce l'ho al fantasy, volevo capire come giocava. È andato a giro tutta la partita senza, anche lui non era molto in palla, cioè girava un po' a vuoto. Hanno tenuto un po' botta Lavonte David e la linea con Sue e l'altro ragazzo Golson, però insomma Tampa in difesa ha dei grossi problemi, quindi secondo me questa vittoria, bene, è un bel inizio, ci dà morale, però non ci deve fare voli pindarici o sogni di gloria più di tanto. Cioè, ripeto, sono sembrate due squadre moderne.
La strada è lunga. Guarda, io in prestagione avevo immaginato che in realtà il reparto che a me dà più preoccupazione resta l'attacco. Cioè, io della difesa, con le problematiche che hai un po' evidenziato tu, cioè la secondaria che comunque si deve ancora affermare, perché effettivamente, come hai detto tu, come hai detto anche, perché cominciamo oggi a citare i nostri amichetti del fantasy, Francesco Pascoletti in chat ha detto che per esempio Sherman non gli era piaciuto, nonostante il pick six. Sherman è stato battuto da Goodwin sul touchdown, ha commesso un paio di penalità, e insomma Pick Six ci ha dato una grandissima mano, però non è stata la sua migliore partita.
No, ma il Pick Six di Sherman glielo lancia in pancia Winston, che si perde il ricevitore, sì, di due metri.
No, è chiaro, però devi stare lì, la devi prendere e devi andare a segnare. Quindi
certo.
Non è stata una gran partita. Witherspoon ha giocato molto bene, oltre al pick six che più o meno anche lì gliel'ha tirata in pancia, perché ha sparacchiato quel lancio per non prendersi il sack, cioè ha fatto una cappellata notevole.
Era una situazione un po' disperata, sì, lì erano quelle fasi in cui lui era costretto
era
a scuola, a forzarlo
però,
a giocare.
Il lancio praticamente con il peso del corpo tutto all'indietro,
sì,
buttandola,
sì,
via, sei un pazzoide. E ha fatto una difesa sul profondo su Evans, che ha difeso benissimo, un altro paio di buone giocate. Non a caso credo che sia stato il nostro giocatore, il nostro difensore meglio valutato da quel sito che fa appunto i rating dei giocatori, Pro Football Focus. Moore molto meglio di Ward, che ha avuto la capacità di rompersi un dito mentre girava un caffè, da quello che ho letto. Era in allenamento, è rimasto, cioè, sei sfigato. Non si può dire che è injury prone, perché sei sfigato.
Troppo, no, è injury prone e deve essere rilasciato quanto prima.
È chiaro, quindi. Tratto, dico, rischia tra lui e Colbert. Mi prendo Colbert.
Sì, anch'io.
Devi lavorare, però. E poi, come hai detto, la difesa bene. Thomas, ci possiamo arrivare a metterci una pietra tombale sopra. Io devo dire che forse anche nell'ultimo podcast l'avevo detto, che immaginavo che avrebbe giocato come defensive tackle titolare nei primi down, ma invece no, gioca
DJ Jones.
Gioca DJ Jones e Armstead invece.
Ho visto un buon Armstead.
Sì, esatto.
Un buon Armstead.
Armstead ha giocato bene. E l'attacco, Gianluca, sì, hai detto tutto. Non abbiamo fatto niente di innovativo. Io ricordo anche, per esempio, una cosa che mi ha fatto proprio incavolare da morire. Abbiamo fatto un buon drive nel secondo tempo, dove eravamo riusciti a correre, per cui ti chiama quella play action meravigliosa, eseguita benissimo con il roll out a destra a Garoppolo, che la lancia un po' dietro a Goodwin, drop.
Sì, però anche un'altra volta invece ha fatto overthrown di un paio di metri, una bella situazione.
Sì. Però là, diciamo, Goodwin la deve prendere. All'azione successiva, secondo e 10, che cosa ha fatto? Ha giocato con due tight end e ha chiamato una corsa centrale. Ma lo sapeva Edoardo, l'aveva letta.
No, per chi ci ascolta, Edoardo è mio figlio, va bene, però sì, devo dire la verità, Igi, secondo me anche sulle corse abbiamo fatto fatica. Tevin Coleman, finché è stato in campo, è sembrato un pesce fuor d'acqua in questo attacco, e meglio Braid, anche se non niente per sé, secondo me il nostro miglior line è stato Monster. Che secondo me è veramente in palla, e anche Jeffrey Wilson, che mi sembra che abbiano richiamato dalla practice squad ora, perché Tevin Coleman
ancora no, Gianluca, se non o lo fanno sotto la partita, però devi tagliarne uno.
Ah, ok, cioè perché Coleman non è ancora stato messo
ufficialmente. No, perché ha detto che non lo mette nel jury.
Ok, allora niente, come sera. Non detto. Pensavo che, siccome sapevo che Tevin Coleman ne aveva per qualche settimana, che lo mettessero designato al ritorno e promuovessero Jeffrey Wilson, che fra parentesi è un bel running back anche, cioè è un discreto running back anche lui. Comunque, diciamo, un reparto che ci dava ampie garanzie si sta assottigliando un po' per gli infortuni sia di McKinnon che Coleman, e alla fine, insomma, siamo tornati a averci il buon Breida e Monster che devono tirare la baracca, quindi sì. Insomma, speriamo che l'attacco si dia una svegliata. Domenica sarà un test discreto, perché i Cincinnati Bengals sono in casa loro, secondo me una buona squadra, battibile, e niente di trascendentale. Vedremo cosa farà.
Sì, ho guardato, una squadra che vuole... guardati, ma li ho visti non pronti come non li siamo noi.
Sì, non pronti, però manca poco, vincono a Seattle e l'hanno buttata via anche loro, perché hanno avuto tanti possessi in red zone dove hanno fatto errori banali e hanno trovato touchdown insperati su giocate assurde e forzate con John Ross. Però diciamo che è una squadra del nostro livello, secondo me, in questo momento, e giochiamo a casa loro e vediamo quello che possiamo fare.
Insomma, quella è una partita di situazione.
Sì, esatto, è una partita in cui la nostra difesa deve dimostrare di esserci e il nostro attacco può far bene. Insomma, vediamo, dai, sono curioso per domenica.
Sì, curiosità è la parola giusta.
Non dimentichiamoci che è una partita un po' insidiosa, perché è la seconda trasferta a est in orario una del pomeriggio di San Francisco, che facciamo di fila, quindi insomma non è mai facile per una squadra della West Coast andare a giocare dall'altra parte.
Sì, più comodo è il contrario, quello sì.
E i Rams per esempio hanno fatto
No, è le 10 del mattino di San Francisco.
Sì, scusami, le 10 perché è l'una della West Coast. Volevo dire diciamo prima, sì. In prima fascia, dai.
Sì. Però loro sono rimasti lì come già era capitato in passato.
Hanno fatto bene. Hanno fatto bene.
Sì, beh, inutile per
loro.
Insomma, iniziare il campionato con due vittorie di trasferta sulla East Coast sarebbe tanta roba.
Insomma, un passo alla volta.
Tanta roba.
Ma la possibilità c'è, sì. Sì, anch'io non li ho visti molto, molto in palla. È vero che la prima settimana, dunque non sai mai quanto è merito tuo, quanto è demerito degli altri. Praticamente quasi tutte le partite ce l'hanno fatto capire questa cosa qua, però sì, li vedo molto al nostro livello. Tanti, a me Dalton è un QB che non è mai piaciuto, non li vedo niente di...
No, poi loro hanno qualche problemino perché Mixon è infortunato e dovrebbe giocare, però non sarà a pieno
al 100%. Vero. E
poi io ho ucciso AJ Green anche quest'anno perché l'ho preso a fantasy.
Sì, esatto, sono senza AJ Green, hanno trovato questo John Ross che sta facendo faville dopo aver praticamente visto la sideline e basta per due stagioni in NFL. È un ricevitore velocissimo, brevilineo, che comunque sia difficile da tenere di base sia per Sherman sul piano della velocità che per Witherspoon per le caratteristiche. Vediamo un po' chi si accoppierà e speriamo insomma che
c'è William
la passerà. Sì.
Esatto. Se il front seven e soprattutto la linea fa pressione, è chiaro che la difesa gioca meglio. Questo è il primo assioma del football.
Sì, ma poi Dalton è uno che va in palla abbastanza in fretta.
Un po' l'abbiamo visto anche domenica, quindi bisognerà vincerla in trincea sia come linea di attacco che come linea di difesa. La loro linea difensiva è forte perché hanno Atkins, hanno Hubbard, hanno Dunlap, insomma hanno una linea di tutto rispetto, quindi anche noi avremo i nostri grattacapi a proteggere Jimmy e a cercare di andare sulle corse, quindi la partita sarà soprattutto lì secondo me.
Sì.
Facciamo un piccolo passo indietro, torniamo domenica un attimo. Allora, se vi chiedo una cosa su due giochi in particolare come modo di fare, come vi dicevo prima, quel terzo 19 giocato su uno screen che io non ne vedo senso, io non ne ho mai capito di screen, come lo vedete?
Ma io quel se non mi ricordo male, stai parlando di quello di Deebo Samuel dove lui ha perso palla, no?
Secondo me
volevamo piazzarci per il field goal, eravamo in territorio loro e ci siamo accontentati dei tre punti.
Corri in mezzo, che almeno calci in mezzo.
Vabbè, per sfortuna ha voluto che Samuel ha perso la palla e non ci siamo presi nemmeno i tre punti. È un errore grave perché eravamo nel loro territorio e abbiamo buttato via proprio facile. Me la spiego solo così, invece che forzare magari una giocata di passaggio già nel primo tempo, eravamo leggermente avanti e abbiamo voluto giocare per i tre punti.
No, sicuramente come hai detto tu, io però non ne vedo il senso, se ne sono altri, lancio una flag.
Sì,
vuoi guadagnare qualche yarda? Lancio una flag.
Ma probabilmente nella sua idea era un po' l'effetto sorpresa e un po' il fatto che...
Sì, ma ormai se ne giocano di continuo, ormai che sorpresa è?
Sì, esatto, diciamo che più che la
contesto... No, era stato uno screen, hai capito? A Kittle. Nessun guadagno.
Sì, ma infatti non voglio difendere Shannon, però diciamo più che la critica per il terzo e 19, per la scelta sul terzo e 19, io lo criticherei per la abbondanza di questi screen.
Sì, ma anche quelli.
E probabilmente forse li facciamo perché lunghi. Non abbiamo. Probabilmente, però, li facciamo perché non abbiamo il ricevitore forte sull'outside. Come è una pecca che ci portiamo dietro da anni e non l'abbiamo. Io speravo che Samuel fosse in grado di giocare bene e forte anche lui, però insomma, e ci spero ancora, diciamo, che sia un ricevitore da mettere sull'outside, però per il momento noi lo giochiamo come giochiamo Goodwin. Goodwin è quello che va a lungo a allungare il campo, e gli altri sono tutti playmaker che vengono usati nel medio corto con queste tracce, con questi screen, con questi check down. Praticamente la nostra arma principale del passing game è Kittle e basta. Questo, gli altri sono tutti un po' dei gadget player
comprimari,
e li giochiamo
però che Kittle è la nostra arma, lo sanno credo tutti nella NFL.
Ah, ormai sì.
Esatto, quindi bisognerà cercare di lavorare per liberarlo. Deve essere bravo lui e sperare di entrare più in ritmo anche con gli altri. Ripeto, abbiamo dei limiti secondo me in attacco. Speriamo che Garoppolo sia bravo a mascherarli e che il running game, anche usato i running back da, magari fuori dal backfield per le ricezioni, varie soluzioni ci permettano di fare la nostra dignitosa figura. Però non ci vedo un attacco da 30 punti di media, assolutamente. Cioè, no. Un attacco che farà fatica a fare la produzione di domenica scorsa, anzi se ci leviamo i due pick six anche domenica scorsa l'attacco ha messo dentro
17 punti.
Quanto abbiamo finito? A 30?
31. 31. Ne ha fatti 15 la difesa.
Ne ha fatti 15. Quindi
sì, è vero, perché no, se non ne abbiamo
sì,
fatti.
Perché uno c'era, ecco, la seconda cosa che volevo chiedere, il trasformazione da due punti perché Gold aveva male al piede.
I crampi aveva, ma
i crampi ancora peggio.
Sì. In parecchi hanno avuto i crampi, era umidissimo.
Sì, sì, era caldissimo.
Adesso apriamo un'altra parentesi. Allora, una cosa che io quando l'ho visto ho detto: sto povero ragazzo, a me piace Shannon, ma voglio dire, sei nel sotto il sole della Florida, tu non ci sei abituato. C'erano più di 30 gradi, c'era un'umidità impossibile. Era dal lato ovviamente del sole, come tutte le squadre che giocano in trasferta, ma mettitelo un cappellino, lo vedevi sofferente, rosso, paonazzo, ma uno così non riesce a ragionare, ma per forza dopo fanno dei numeri del genere, dopo chiamano degli screen così senza senso.
Sì, a Jacksonville, poco lontano da dove giocavamo noi, i Kansas City Chiefs hanno fatto quello che gli pareva con Mahomes anche un po' acciaccato contro una difesa fortissima, e lì l'umidità non li ha frenati. Io secondo me è anche un po' come sai giocare, con che gente giochi.
Sì.
Sì, però lo vedevi sofferente, Kyle.
Sì, è vero, è vero.
Era come i pantaloncini cachi di Arbo, che li aveva per ogni occasione, però dai, quelli meravigliosi.
Andiamo
io avanti. Ancora il nostro coach non mi emoziona nemmeno un decimo di quanto mi emozionava di Arbo.
Ah, per forza, no. è una statua di sale, non ha una come si può dire,
un'emozione.
Sì, un'emozione, non la fa trasparire, non ha empatia, non...
No, a me come, cioè, il mio sportivo ideale è come sportivo, cioè, che parolone che ho usato, comunque è uno più passionale come Jimbo.
Anche Mike Singletary a quel punto era più trascendentale.
Temo di sì. Basta che mi fa vincere quel maledetto sesto anello, però
ma speriamo, io la vedo dura.
Stanno la vedendo molto dura. Allora, dai, con lui proprio nel suo ciclo.
Siamo 1-0, dai, forza ragazzi.
Siamo 1-0. Sì, come ho letto da qualche parte, sempre meglio vincere che perdere.
come tutte le squadre dell'NFC West, comunque, perché vabbè, i Cardinals hanno pareggiato, fra parentesi dovevano perdere, e hanno pareggiato, Detroit ha buttato via una partita clamorosa, e Seattle ha vinto, i Rams hanno vinto, ma comunque fra noi e i Rams ci sono due categorie anche quest'anno, non facciamoci illusioni, in questo momento ci sono due categorie.
Eh sì, adesso vedremo con Seattle, com'è.
Seattle ha dei problemi, cioè qualche problemino ce l'ha in difesa, gli manca gente, sospensioni varie, squalifiche, e la linea insomma è sempre quella che è, Wilson non è circondato dal miglior casting di supporto, però insomma sono una squadra sempre dignitosa, secondo me meglio di noi in questo momento, vediamo, dai, vediamo magari in corso della stagione. Cioè, le squadre cambiano tantissimo da una settimana all'altra, quindi il football in questo è lo sport più imprevedibile che esista.
Parliamo di personale. Cambiamo argomento. Questi 53. Tra tagli, non tagli, cosa vi ha stupito di più?
Vai, Easy.
No, io devo dire che non sono rimasto stupito dai 53, da quello che si era letto. Si sapeva che avrebbero tenuto parecchi ricevitori, anche perché Ward e Taylor sono infortunati. Sono contento che abbiamo tenuto James e non lo abbiamo sacrificato per esempio per Bourne, che è il cocco di Shannon. In linea d'attacco nessun taglio inaspettato, ci siamo liberati di quell'altra perla di Joshua Garnett, che si infortuna anche lui stendendosi sul letto quando va a dormire, forse mi hanno stupito i quattro tight end, perché abbiamo Kittle, abbiamo il rookie Kaden Smith, abbiamo Dwelley che aveva fatto abbastanza bene.
Dwelley ha fatto bene.
Sì, e poi quello lì che
è un po',
esattamente, Toyolo, che è stato ad Atlanta. Insomma, se hai giocato con Shannon in passato,
ti torni a giocare.
E running back, scelte inevitabili, insomma, devi tenere quei quattro, compreso Juice. Non aveva senso secondo me tagliare un quarterback, visto che nessuno ci ha offerto quello che volevamo per Mullens o Bitard. In linea di difesa e tra i linebacker avevamo tagliato Malcolm Smith, che è un'altra purtroppo perla della free agency.
Sì, l'unico taglio veramente sorprendente è quello, però devo dire la verità, Enzoia e Greenlow si meritano il posto al roster, secondo me.
Sì, quindi... anche perché poi hanno più valore in special team. Ah, guarda, forse proprio special team, quello lì dei Panthers, che poi è andato ai Giants.
Maio,
quello non mi aspettavo che...
No, da come ha giocato l'anno scorso.
Io però
hanno preso tenuto quel ragazzo che si era tra l'altro infortunato, veniva anche lui da un infortunio a un crociato. E...
Hanno tenuto un ragazzo col nome arabo.
Sì, quello lì, esatto.
Che è il nostro quinto linebacker, diciamo.
Sì.
Il nostro,
perché... Al-Shair.
Sì, esatto. Noi abbiamo al centro abbiamo Alexander, Warner, Greenlow, Enzoia e lui.
Aziz Al-Shair.
Sì, e devo dire la verità, a me il nostro numero 53 piace. Io l'avevo visto un po' in pre-season, chiaramente è un ragazzo che ti può fare un errore clamoroso a ogni giocata, però fa anche delle belle giocate, è bravo... a leggere, è bravo in copertura, legge bene, è un missile negli special team,
sì.
È veramente forte negli special team questo ragazzo, e quindi mi piace. Greenlow secondo me sta facendo benino come rookie, quindi è già, sì, diciamo diciamo, quello, il linebacker che esce nei down di passaggio, però è un ragazzo che può, su cui puoi contare. E quindi secondo me i tagli, mi dispiace solo che non abbiamo tagliato Jimmy Ward, ma a parte quello, diciamo,
ti ha pensato da solo.
Sì, diciamo che Keyshawn Williams e DJ Reed secondo me sono buoni entrambi,
ma e poi c'è anche Mosley che ha fatto bene in pre-season.
Esatto, Mosley che ha fatto bene in pre-season. Il personale dietro non è trascendentale, però diciamo, sono ragazzi che ti possono fare molto altalenanti, cioè ti fanno delle belle cose e poi magari cascano dal pero alla giornata dopo. Quindi insomma, però la nostra difesa secondo me è da più garanzie dell'attacco.
Sì, 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 no, io ne sono convinto. Ma Conso, Verrett era inattivo, me ne ero completamente dimenticato, devo dire.
Sì, Verrett era inattivo, c'è anche lui come cornerback.
E anche lui purtroppo è andato a scuola con Ward.
Sì, però vediamo, dai, speriamo che almeno lui, non ho avuto ancora modo di criticarlo dal vivo, quindi mi attendo. Insomma, quando vede il campo sto ragazzo non è male.
E quindi, se non ti ha criticato Ducetto?
Sì, Ducetto, io sono abbastanza ipercritico con i nostri, si sa. Però...
Ma tu sei un rompipalle, è un po' diversa la cosa. Dai un nome alle cose.
Comunque, mi spiegate secondo voi come mai abbiamo solo un tackle sinistro e una guardia destra? Cioè, se Persson o Stanley si fanno male, chi ci mettiamo?
McGlinchey e lo swing tackle, cioè abbiamo praticamente il ragazzo, il terzo tackle che fa, è in grado di giocare entrambe le posizioni, e McGlinchey probabilmente viene spostato a sinistra in caso di infortunio di Staley. È un po' quello che fanno tutte le squadre, cioè alla fine le squadre hanno 8-9 uomini in linea, spesso 8, perché chi fa la panca della guardia e del tackle è in grado di giocarti entrambe le posizioni molto spesso.
Beh, McGlinchey tecnicamente sarebbe la guardia destra, cioè il tackle di destra titolare.
McGlinchey è il tackle di destra.
Il tackle di destra, sì sì.
Perché poi c'è Tomlinson che è la guardia sinistra, e Pearson la guardia destra e Richburg il centro.
Sì.
Almeno domenica hanno giocato così, ma è anche sì, come un po' hanno giocato.
Come viene data anche sul sito.
Sì, no, ma tieni presente, Enzo, che al college McGlinchey giocava a sinistra.
Vabbè.
A Notre Dame, sì, poi viene adattato a destra perché avendo
sì, a quel punto entra school.
Esatto, a quel punto entrerebbe school e McGlinchey andrebbe a sinistra, però speriamo che non debba succedere.
No, no, ma
la linea... La linea, se trovasse varie partite che con continuità riescono a giocare insieme, poi lo vedi, perché insomma è molto anche di amalgama, intesa, quindi speriamo che riescano, si mantengano sani e riescano a giocare più tempo possibile insieme.
Comunque, se succede quello che avete detto, il podcast ve lo fate con qualcun altro, ve lo dico da adesso.
Non l'ho detto, la soluzione nel caso succedesse. Dai,
Enrico. Cioè, non è che
no, ma perché io muoio, capito? Non è quello, non è che vi schifo, muoio, cioè proprio decedo.
Bene, allora di Cincinnati abbiamo già parlato prima, che è la prossima partita in cui giocano domenica 15 alle 19 ora italiana.
Sì, e poi abbiamo gli Steelers.
E poi abbiamo gli Steelers in casa con il debutto in casa, ovviamente alle 22:25 ora italiana di domenica 22 settembre.
Ecco, detto ciò, gli Steelers hanno fatto un debutto che sembravano i Miami Dolphins, quindi insomma speriamo che continuino su questa falsa riga.
Ecco, per tornare al discorso di prima, secondo me lì bisogna vedere quanto ce n'è dall'altra parte. Perché io ho visto tre squadre in palla in questa prima settimana. New Orleans, Houston e New England. Basta.
No, ora sei un po' rigido, dai.
No, io le altre non le ho guardate tutte, ho guardato dei grandi highlights, però quelle che ho visto veramente bene sono quelle tre lì. Era proprio un dispiacere vedere perdere una tra Houston e New Orleans.
I Minnesota Vikings hanno fatto un partitone, per esempio, contro i Falcons.
Io quella non l'ho vista.
No, quella neanche io. Però ho vinto tanto poco.
Li hanno mangiati per 60 minuti su tutte e tre le fasi. Proprio li hanno spolverati.
Quelle tanto poco le ho saltate a pari.
Philadelphia, per esempio, perdeva 20-0 inspiegabilmente e poi è andata a vincere quasi in scioltezza, anche lei dimostrando una solidità mentale e forza notevole. Insomma, Dallas ha fatto un partitone.
Dallas
purtroppo, per mio sommo rammarico, ha fatto un partitone. Non ho mai visto l'attacco di Dallas aereo, soprattutto senza Zeke a pieno regime. Prescott ha fatto un partitone domenica. Veramente.
Tutti i meriti li danno non tanto al ritorno di Witten quanto al nuovo coordinator, che è Kellen Moore, che è un ex grande quarterback del college, e che ha giocato benissimo al college, mai fatto niente tra i professionisti, e insomma è riuscito, sembra essere riuscito a far fare il salto di qualità a Prescott.
Devo dire la verità, Prescott ha una grande linea, perché è una bella linea, e fra Amari Cooper, Gallup, Randall Cobb, Witten, Ezekiel Elliott, insomma, Jarvin, chi cacchio hanno come secondo tight end, insomma, ce l'hanno, è una bella squadra.
Potrebbe lanciare anche Conversi, che devo dire l'ho visto all'Evora quest'estate, è veramente scarso.
No, è una bella squadra purtroppo Dallas, io pensavo fossero un po' meno in palla, invece li ho visti veramente bene.
Sono forti, sì.
Perché la difesa poi non è per niente male, quindi... diciamo che è una squadra che può arrivare in fondo, perché sì, ok, c'hanno Philadelphia in division, però insomma è una squadra che è insidiosa. Sì, vabbè, i Giants
quello aiuta. No, aiuta a arrivare in fondo.
Sì, no, Washington e i Giants quest'anno,
anche se Washington è
di Washington
sta salvandosi peggio.
Avete Washington visto che cavolo di shutdown ha fatto Vernon Davis?
Sì, bellissimo.
Sembrava avere 20 anni di meno.
Incredibile, guarda. Se lo faccio io mi viene il colpo della strega quando alzo la prima gamba.
Un altro che degli ex che mi è piaciuto molto questa settimana è Hyde.
Carlito ha corso bene.
Sì, Hyde splitterà con Duke Johnson a Houston, però l'hanno preso, l'hanno fatto fare qualche portata.
Parecchie.
Ma non tantissime, poi ho visto io, alla fine Johnson è stato in campo più di lui, però diciamo che hanno splitterato, dipende anche un po' com'è il corso della partita, Houston è andata sotto e ha giocato più Johnson, se Houston sta in testa Hyde può fare diversi snap.
Ma Hyde, devo dire, non era adatto probabilmente al gioco di Stannard, però non è un running back che mi dispiace.
Magari è un po', comincia a essere un po' vecchiotto, non so quanto ce n'abbia ancora, fra infortuni e roba. Quanti anni ha? 28, 29?
28, sì. Ma non ha molte miglia.
Noi un po' l'abbiamo spremuto, no?
Noi ha pedalato con pochi altri.
Ma guarda, da noi... recenti portate le ha mai fatte.
Gore, ancora
comunque... Comunque i running back stanno diventando qualcosa da gestire nell'NFL, perché obiettivamente quest'anno c'è il caso Melvin Gordon, l'altro anno Le'Veon Bell, Elliott ha fatto un hold out fino a un secondo prima dell'inizio della regular season, ma perché questi ragazzi obiettivamente sono quelli che rischiano le gambe di più di tutti gli altri a ogni partita, vengono sostituiti abbastanza facilmente dalle squadre, perché si trovano alternative anche nei giri medio o alti,
trovi un quartiere qualunque,
esatto, e poi se invece vieni scelto nei primi giri stai praticamente col contratto da rookie per 4 anni più l'opzione del 5. quinto, per un running back 5 anni è la carriera. Quindi
ecco, secondo me sarà il futuro dei running back scelti alti. 5 anni di contratto da rookie per fuori.
Ma il problema è che un running back al quinto anno, a 27-28 anni, è finito.
Non puoi dare un contrattone, infatti.
E lui lo vuole il contrattone. Se tu lo tieni 5 anni nel contratto da rookie, questi ragazzi non li vedono mai i soldi veri. E succederà
no, e non glieli daranno. E dopo staranno fuori o rientreranno come... come
sì, ma è un ruolo...
team.
A belle... chiarità Enzo, io adesso ora vado a vedere qualche anni a Bell e, no, e come ha detto Gianluca, anche perché poi non è facile uscire dal college a 20 anni, 21 e a 26 anni se ne esci quando ne hai 21 non te li danno tutti quei soldi. Bell a 27 anni di febbraio 92, ma cioè, non a io... caso il problema fondamentale che incontreranno proprietari e sindacato dei giocatori l'anno prossimo quando dovranno rinegoziare il contratto collettivo è proprio questo qui, perché i giocatori non sono contenti di questo sistema per cui loro hanno un vincolo iniziale di 5 anni in cui non vedono i soldi veri,
soprattutto in certi ruoli, cioè mentre un uomo di linea offensiva, un quarterback, un tight end ha una carriera più lunga, cioè si vedono fior di tight end a 35 anni, uomini di linea alla stessa età, quarterback fino a 40, il running back a 30 anni molto spesso è finito, senza contare che sono pochissimi quelli che non si fanno male, non hanno infortuni o roba del genere. Quindi, veramente per questo ruolo i 4 più 1 è massacrante. E per quanto io consideri Melvin Gordon un bambino un po' viziato, perché guadagnava 5 milioni e 6 quest'anno, e anche Bell l'anno scorso avrebbe giocato con il tag, un po' di ragione questi ce l'hanno anche. Cioè, sì. Gordon dice, io ho fatto 3 anni bellissimi, ho dimostrato di essere uno dei migliori della Lega, datemi più soldi perché sennò io non li vedo mai, la squadra non glieli dà e poi trova Ekeler che alla prima partita fa 3 touchdown, quindi povero Gordon può fare cosa gli pare, ma è il gioco che è così, purtroppo la posizione è priva di valore, è molto sostituibile.
Sì, infatti Ekeler che tra l'altro è un undrafted free agent, l'hanno trovato quasi per caso
Sì, ma è più certe volte viene quasi l'idea, no? Che se hai un attacco forte, cioè con una linea forte, schemi ben collaudati, chi c'è dietro fa bene, cioè nel senso Malcolm Brown ha fatto 2 touchdown dietro alla linea dei Rams, Garley ha giocato sì il 70% degli snap ma ha avuto tocchi limitati, cioè sono pochi quei running back che veramente vengono sfiniti.
Elliott vecchio... scusami,
no, Elliott... no, niente,
stavi dicendo Elliott?
No, dicevo Elliott è uno dei pochi fortunati, è stato fortunato a trovare il contratto a 90 milioni dopo 3 o 4 anni di attività, perché Dallas avrebbe potuto, però per mancanza di alternative nel ruolo, o anche loro pensavano di non essere così forti e alla fine l'hanno firmato, però hanno pagato Garley, hanno pagato Bell, sì. Hanno pagato David Johnson, sì. Al povero Melvin Gordon gli verrà le bolle dall'invidia a braccio.
Forse credo da Vonta Freeman pure ha avuto un bel contratto. Allora, noi ci abbiamo McKinnon che...
Sì, noi abbiamo pagato 30 milioni McKinnon per non fargli giocare nemmeno uno snap.
Quella è sfiga,
però per farti
però
capire...
Se anche qua non si risolve entro metà anno, cosa fai all'anno prossimo?
Con Gordon?
No, con McKinnon.
No. McKinnon è in lista infortunata, cioè in... Sì, è in giur riserve, cioè se ne parla l'anno prossimo.
Sì, però non è designato ritorno, ha già finito la stagione. Io penso che McKinnon non giocherà mai uno snap con San Francisco 49ers, l'anno prossimo lo tagliano. per risparmiare il dead money.
Dopo due anni che lo giochi, dopo due anni
gli daranno quello che hanno di residuo di garantito e lo tagliano. Purtroppo è stato un investimento assolutamente fallimentare e per sfiga, lì stava proprio sfiga.
Sì, anche perché uno che ti sciopera comunque si allena, si mantiene in forma e tutto quanto ed è a posto e non fa contatti, non prende colpi, non prende infortuni, ma uno che è infortunato e non riesce a riprendersi quando ritorna ha comunque due anni di infortuni sulle spalle.
Certo.
Guardate, McKinnon mi sono andato ad aprire Over the Cup, tagliarlo l'anno prossimo ci fa salvare, avere 4 milioni di dead money e un risparmio di 4 milioni e mezzo, perché conta ai fini del cap 8 milioni e mezzo,
di cui 4 garantiti, quindi se lo tagli devi dare 4 e ne risparmi 4 e mezzo, però secondo me è una mossa quasi sicura.
Sì, assolutamente. Anche perché avrai un anno in più di Breida per comprendere se è un giocatore che può fare.
Breida è un ragazzo completo, per carità. Bravo sia a correre, riceve anche, ha delle discrete mani, però è sempre un undraft. Cioè, io me lo auguro che diventi un fenomeno, però insomma, non dimentichiamoci che a livello proprio di talento puro, oddio, nel ruolo del running back ci sono tanti casi di undraft che stanno facendo bene. Un altro per esempio è Carson a Seattle, che sta facendo molto bene. E quindi per loro il round di scelta conta fino a un certo punto, conta più magari la capacità di adattarsi al gioco dell'NFL, di essere bravi in pass protection, che è fondamentale per rimanere in campo in questa lega, però insomma io speriamo anche nel ruolo di running back. Ora non vi dico che darei 10 milioni a Melvin Gordon e le prenderlo, perché mi sembrerebbe un po' azzardato, non ne abbiamo bisogno, però insomma non ci farebbe schifo un giocatore come lui,
no. Ma lui per esempio, lui ha già 26 anni Gordon,
sì. E quindi sta cercando il contrattone, purtroppo le sue porche ragioni ce le ha anche, capisco anche i Chargers, quindi è una vicenda un po' così.
Ma loro paradossalmente, no vabbè, sto dicendo una cavolata forse, cioè conviene essere scelti a un giro più basso rispetto al primo, in modo tale che non è il quinto garantito.
Sì, è vero che la prima scelta ti dà uno stipendio maggiore nel contratto da rookie, però poi c'è l'opzione per il quinto anno.
Sì, no, la verità è che è un ruolo così a rischio che questo che ho detto io non si può assolutamente dare per scontato. Mi scelgono al terzo giro, mi faccio male, ciao, i quattrini l'ho mai visti.
Sì, il running back è veramente un mestieraccio.
Dillo con me.
Beh, io per questo due ginocchia. Grazie al signore che non mi ha dato il talento del running back.
E solo giocando in Italia, due ginocchia, figurati giocando là, cosa ti capita? Bene. Con la stupidata della sera possiamo chiudere. Ringraziamo The Cutting Edge per lo spazio che ci lascia. Ci sentiamo fra due settimane, dopo la partita con Pittsburgh, prima del Monday Night, che vediamo un po' cosa sarà successo in queste due settimane. Venite a commentare su 49ers Italian Fans Club tutte le nostre chiacchiere. Ciao Gianluigi.
Grazie. Ciao Enzo, ciao Gianluca, ciao a tutti.
Ciao Gianluca, grazie anche a te.
Grazie a voi, è sempre un piacere e buona stagione di football a tutti.
Sì. Benissimo. Ciao a tutti.